mentre Gesù e i peccatori mangiano, le persone pie, le persone religiose digiunano. Allora adesso, prima di affrontare questo episodio, chiariamo cosa si intende per digiuno. Perché il digiuno religioso è una pratica che ancora oggi va molto in voga e deve la sua fortuna proprio a un'espressione di Gesù. Gesù nel Vangelo, sempre questo qui che stiamo trattando, il Vangelo di Marco, al capitolo 9, versetto 29, ai discepoli che gli chiedono: ma come mai noi non siamo riusciti a guarire questo ragazzo, era il ragazzo epilettico? Gesù risponde: questo genere, si intende di demoni, non può essere cacciato che col digiuno e la preghiera. Quindi è Gesù che invita alla pratica del digiuno e della preghiera. Come forza, come rimedio per cacciare questa specie di possessioni. Quindi capitolo 9, versetto 29 di Marco, alla domanda dei discepoli, Gesù risponde: questo genere, si intende di demoni, non può essere cacciato che col digiuno e la preghiera. Con il Concilio Vaticano c'è stata la riforma liturgica, la riforma biblica, e si è andati a rispolverare i testi originali dei Vangeli. E rispolverando il testo originale del Vangelo di Marco, si è visto semplicemente che questa espressione digiuno non esisteva. Oggi, se volete controllare, prendete il vostro Vangelo, andate capitolo 9 di Marco, versetto 29, troverete: questo genere non può essere scacciato se non con la preghiera. Controllate, se trovate digiuno, buttate via il Vangelo che ci avete, significa che ormai è vecchio e va rinnovato. Cos'era successo? Tra il terzo e il quarto secolo, sapete che i Vangeli erano copiati a mano, e normalmente erano monaci nei monasteri. Siccome nei monasteri la pratica del digiuno era importante, un monaco si chiama tecnicamente interpolazione, ha interpolato il testo originale di Gesù che parlava di preghiera e ci ha aggiunto digiuno. Copia dopo copia è quello che è andato. Quindi per secoli si è avuto l'insegnamento di Gesù che questa specie di demoni si caccia se non con la preghiera e anche con il digiuno, ma non c'è nel testo originale dell'evangelista Marco. Mai Gesù si è sognato a invitare a digiunare, mai Gesù ha digiunato. Allora pronta la replica: ma Gesù nel Vangelo non si dice che nel deserto ha digiunato 40 giorni? No, il digiuno religioso inizia all'alba e termina al tramonto. Oggi con la pratica che abbiamo di comunità islamiche, vediamo quando celebrano il Ramadan. È un digiuno limitato nell'arco orario della giornata, ma quando è finito il tempo del digiuno uno si può anche abbuffare. Per cui il digiuno religioso inizia all'alba e termina al tramonto. Quando nei Vangeli nel deserto Gesù viene presentato come colui che sta senza mangiare o digiuna 40 giorni, l'evangelista, per evitare che si fraintenda con il digiuno religioso, aggiunge subito e 40 notti. È una prova di forza, esattamente come lo era stato per Mosè. Come nasce il digiuno? Perché è importante, sapete, non soltanto per la nostra spiritualità, ma per la nostra cultura, il sapere il perché di certe motivazioni. Ancora oggi noi compiamo certi gesti, li facciamo così perché si usa, ma senza conoscere le realtà profonde. Richiamo a un gesto, a due situazioni, una ormai un po' caduta, ma che fa parte della nostra cultura: al matrimonio. Al matrimonio la macchina degli sposi è seguita da macchine strombazzanti, no? Si sente e uno pensa fanno festa. No! Anzi, ora un po' meno, una volta si legava alla macchina degli sposi dei barattoli. E uno pensa, è per far festa? No. Nell'antichità, i momenti più delicati nella vita dell'individuo erano la nascita, il matrimonio e la morte. Perché era il momento in cui si era soggetti delle attenzioni negative degli spiriti del male, degli spiriti maligni. Allora, quando veniva celebrato il matrimonio, tutti gli invitati facevano un grande baccano per distrarre e tenere lontani gli spiriti maligni. Oppure, oggi è caduta in disuso, ma io ricordo da figliuolo, io ho 68 anni, lo ricordo ancora, quando c'era un lutto in una famiglia e le persone, specialmente le vedove, vestivano tutto di nero. C'era addirittura la divisione lutto stretto, era, non so, mi sembra un anno, tutto di nero, poi mezzo lutto, eccetera. E uno pensa, beh, è un'espressione di dolore. No, il lutto non nasce come espressione di dolore. Abbiamo detto che i momenti delicati nella vita dell'individuo erano oltre la nascita, il matrimonio, e abbiamo visto si faceva bacano, era il momento della morte. Perché? Nel momento della morte gli spiriti maligni che avevano causato il decesso si aggiravano attorno ai parenti, pronti a far fare della stessa fine i parenti del morto. Allora cosa facevano i parenti del morto? Si travestivano, cambiavano abito per non farsi riconoscere come parenti. Ecco il perché del lutto. Perché dico questo? Il digiuno nasce nel mondo greco come frutto di una superstizione che riguarda appunto il decesso delle persone. Si credeva che i demoni che avevano causato la morte potessero avere lo stesso potere sui parenti del morto. Pensate che un grande della letteratura come Plutarco, come era la credenza di quei tempi, cito testualmente: intanto che l'anima dei morti è ancora vicina, nel mangiare e nel bere si deve temere una infezione demoniaca. Quindi quando c'era il lutto in una famiglia non si mangiava e non si beveva, non come espressione di dolore, ma per paura di fare la stessa fine del morto. Perché vai a vedere che lo spirito mi ha avvelenato il cibo e mi ha avvelenato l'acqua. Nell'Antico Testamento il digiuno è un residuo del culto cananaico, la regione che gli ebrei poi hanno occupato, era la terra di Canaan, che erano dei pagani, è un residuo del culto cananaico dei morti, ed era una manifestazione visibile di lutto e di dolore. In Israele il digiuno ufficiale si fa un solo giorno l'anno, c'è un termine, lo dico perché poi con la guerra dei sei giorni il termine Kippur è entrato nel linguaggio, si chiama Yom, Yom significa giorno, Kippur, del perdono, della penitenza. Ed è questo giorno, i mesi nel mondo ebraico sono diversi dai nostri. È un mese, è il 10 di, il mese in ebraico è Tishri, che è tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre. C'è un solo giorno all'anno, il giorno in cui tutti i peccati del popolo vengono messi su un caprone, e questo caprone spedito nel deserto, da cui nasce l'espressione capro espiatorio. Quindi un solo giorno all'anno. Al tempo di Gesù, nel mondo farisaico, la pratica del digiuno venne invece incentivata come espressione per chiedere perdono a Dio, per chiedere grazie, per attirare in qualche maniera l'attenzione di Dio sulle persone. Al tempo di Gesù le persone pie, i farisei e le altre persone pie, digiunavano due giorni la settimana. Digiunavano il giovedì e digiunavano il lunedì, perché il giovedì era il ricordo della salita di Mosè sul monte Sinai e il lunedì il giorno in cui era disceso. Allora erano giornate di digiuno facoltativo, però un digiuno che tutte le persone pie facevano. Ebbene, dai Vangeli, proprio nei giorni in cui le persone pie digiunano, Gesù cosa fa? Mangia. E se le persone pie digiunano, con chi mangia Gesù? Con i peccatori, con i miscredenti. Ed era questo lo scandalo. Quindi, riassumendo, nei Vangeli non c'è nessun incentivo alla pratica del digiuno. Se uno vuole digiunare per motivi personali, dietetici, lo faccia, ma per motivi religiosi, il digiuno non solo non serve a niente, ma è dannoso, perché non fa altro che alimentare il proprio egocentrismo religioso. C'è in uno dei primi testi spirituali del cristianesimo, si chiama Il Pastore, tra l'anno 100 e 155, si legge: Dio non vuole un digiuno inutile come questo. Offrendo un tale digiuno a Dio, non fai nulla per la tua santificazione. A Dio devi offrire un digiuno diverso, cioè non compiere nulla di male nella tua vita. È in linea con quanto Gesù esprimerà in questo Vangelo, quando dirà: non è quello che ti entra dentro che determina il rapporto con Dio, ma è quello che ti esce. Quindi il digiuno non ha nessun diritto di cittadinanza nella vita spirituale del credente. Allora, vediamo la scena. Allora, siamo al capitolo 2, versetto 18. Gesù e i peccatori mangiano. Protesta degli scribi, dei farisei, ma mentre Gesù e i peccatori mangiano, le persone pie digiunano. Ed ecco la scena. I discepoli di Giovanni, è strano, discepoli di Giovanni. Come mai ci sono i discepoli di Giovanni? Giovanni aveva indicato Gesù come colui da seguire, ma non ha convinto tutti. Ancora nei primi secoli del cristianesimo ci sarà il gruppo dei discepoli di Giovanni. Perché? Gesù non aveva nulla del Messia atteso, Giovanni sì. Giovanni è il Messia come uno se l'immagina, l'uomo di Dio. Giovanni che quando vedeva la gente diceva: razza di vipere, chi vi ha insegnato a scampare al destino di Dio? Ecco che arriva il Messia, c'è in mano la scure, ogni albero che non porta frutto, zac, lo toglia. Questa è l'immagine che molti hanno di Dio, il Dio giustiziere, il Dio che castiga. E arriva Gesù, dice: ma no, se un albero non porta frutto, io lo zappetto attorno, lo concimo e aspetto uno, due, tre anni finché non porti vita. Quindi l'immagine di Gesù non corrisponde a quella che Giovanni Battista aveva presentato, tant'è vero che quando il povero Giovanni è in carcere, i discepoli gli vanno a dire: ma sai che questo Gesù fa tutto il contrario di quello che ha detto a te? Giovanni gli manda un ultimatum che ha tutto il sapore di una scomunica. Sei te quello che doveva venire o noi dobbiamo aspettare un altro? Ma come, io ho insegnato che il Messia viene a eliminare i peccatori e mi dicono che te ci vai a pranzo. Quindi i discepoli di Giovanni, in molti, non hanno accettato Gesù come Messia e sono rimasti fedeli a Giovanni e sono naturalmente i rivali dei discepoli di Gesù. Allora i discepoli di Giovanni e i farisei stavano digiunando. Ecco, mentre i peccatori mangiano, i giusti digiunano. Andarono a chiedergli: per quale motivo, con molta arroganza, senza nessuna forma di cortesia, per quale motivo i discepoli di Giovanni e i farisei digiunano e invece i tuoi discepoli non digiunano? Il digiuno al tempo di Gesù era diventato un tratto caratteristico, distintivo dell'ebreo. Era indice di religiosità, era indice di santità. E qui l'Evangelista ci presenta due scene. Mentre il pranzo, la condivisione della vita, accomuna Gesù e i peccatori, i discepoli di Giovanni fanno combutta con i rivali di Gesù, con i farisei, e digiunano. Si privano dell'alimento, si priva della vita. Ed ecco la risposta importantissima di Gesù, che va tenuta a mente, va tenuta presente, perché con Gesù cambia completamente il rapporto di Dio. Rispose loro Gesù, e anche questa volta Gesù non si arrampica su questioni filosofiche, teologiche, non cita la Sacra Scrittura, il profeta ha detto. Gesù si rifà al buon senso e si rifà al rito della celebrazione del matrimonio. Possono forse digiunare e, non so come sarà tradotto nei Vangeli o nelle Bibbie, ma normalmente la traduzione non rende mai il testo originale. Prima qualcuno mi chiedeva: ma che Vangelo segui, perché non corrisponde al nostro? Io sto cercando di tradurre dal testo originale greco. Allora, possono forse digiunare, e letteralmente, qui l'Evangelista usa l'espressione, figli del baldacchino nuziale. Adesso spieghiamo cos'è questa espressione, il baldacchino nuziale. Normalmente traducono con invitati, no? Una roba del genere, ma è riduttivo perché non rende l'idea di quello che l'Evangelista dice. Rispose Gesù, possono forse digiunare i figli del baldacchino nuziale mentre lo sposo è con loro? Per il tempo che hanno lo sposo con loro non possono digiunare. Allora, il rito del matrimonio in Israele prevedeva che lo sposo affidava ai suoi due amici intimi, quelli che dall'infanzia erano cresciuti con lui, l'amico del cuore, tutti preparativi per la cerimonia. Avevano un compito importantissimo. Quando, pensate all'intimità che c'era tra lo sposo e i suoi amici, a un certo momento del banchetto di nozze, lo sposo prende la sposa, si ritira nel baldacchino nuziale e ha il primo rapporto con la sposa. Dietro una tenda aspettano i tuoi amici. Perché aspettano? Perché aspettano che lo sposo gridi. Quando lo sposo trovava vergine, la sposa lanciava il grido. Allora loro correvano nella sala del banchetto e dicevano lo sposo ha gridato, e c'era l'applauso. Poi tornavano e lo sposo dava ai suoi amici il telo di lino bianco con il sangue, che era la prova, la traccia evidente della verginità della sposa. Allora i due amici andavano di nuovo nel salone, mostravano questo telo e poi lo consegnavano ai genitori della sposa in caso di future rimostranze. Ancora oggi nel mondo arabo, nel mondo palestinese, anche se modernizzato, c'è questo rito. Ricordo un amico che mi raccontò come la prima notte andò in bianco perché c'era il banchetto in un grande hotel, eccetera. A un certo momento lui e la moglie sono andati in camera dietro tutto l'esercito di parenti e aspettano mezz'ora e poi ritmicamente cominciano a bussare alla porta. E questo, l'emozione è tutto, niente, è andato in bianco. Ha detto al mattino appena aperto la porta c'era la suocera con una tazza con miele, pistacchio, noci dei ricostituenti, con uno sguardo allusivo. Comunque, questo per dire che sono persone con le quali lo sposo aveva una grandissima intimità e il compito degli amici dello sposo era creare un'atmosfera di gioia e di allegria durante il banchetto, e questo ruolo era talmente importante che erano esentati dall'osservanza di precetti religiosi che capitassero quel giorno. Quindi se quello per esempio era un giorno di digiuno, loro non lo osservavano. Se era un giorno di pontificazione, loro non lo praticavano, perché il compito degli amici dello sposo è rallegrare e far gioire tutti gli invitati a nozze. Allora, quello che Gesù sta dicendo una cosa molto chiara, ma in un pranzo di nozze si può fare il lutto? Quando c'è una festa, invitate uno a pranzo e quello non vi mangia, vi rovina tutto. Quindi Gesù sta dicendo una cosa molto, molto chiara. Ma soprattutto Gesù indica quale rapporto vuole avere con i discepoli e anche con ognuno di noi. Il digiuno, inteso come privazione del cibo, fattore di vita, significa rinuncia alla vita, un avvicinarsi alla morte incompatibile con la pienezza di vita che Gesù ci porta. Quindi la pratica del digiuno è incompatibile con la vita del credente, perché è un'espressione di morte, e nella vita del credente ci deve essere soltanto un'espressione di vita e di abbondanza di vita. Nella comunità di Gesù la certezza del perdono e dell'esperienza dell'amore, che è quello di Dio, escludono ogni motivo di tristezza, e con questo la sua espressione nel digiuno. Ma soprattutto Gesù vuole con i suoi discepoli e quindi con noi lo stretto rapporto di intimità che esisteva tra lo sposo e i suoi amici, quindi un rapporto di grande confidenza. Nel nuovo rapporto quindi con Dio proposto da Gesù, Dio non rimane separato, estraneo alle cose dell'umanità, ma diventa componente della vita degli uomini. Però dice Gesù, verranno però giorni in cui toglieranno loro lo sposo, e allora, attenzione, quel giorno al singolare, quel giorno digiuneranno. Gesù dice, fin tanto che gli amici hanno lo sposo, naturalmente a una festa di nozze non si può digiunare, ma chi fa festa in caso di lutto? Allora dice Gesù, verranno giorni in cui toglieranno, il verbo togliere indica tolto violentemente, Gesù sta parlando della sua morte, loro lo sposo, allora quel giorno, non dice quei giorni, una ripetitività, quel giorno al singolare, quindi esclude la ripetitività, quel giorno digiuneranno. Allora il digiuno sarà una manifestazione momentanea di dolore, è chiaro. Quando ci abbiamo un lutto in casa, quando ci muore una persona cara, come si dice, ci si chiude la bocca dello stomaco, tutto pensiamo meno che a mangiare. Tant'è vero che in molte, molte culture, anche nostre, italiane, sono gli amici delle persone che hanno il lutto a preparare il pranzo per la famiglia che lutta. Quando ci muore un componente della famiglia, tutto pensiamo e di tutto abbiamo voglia, meno che di mangiare. Allora sono gli amici, il circondario, che pensa a nutrirci. Allora Gesù dice, il digiuno sarà allora una manifestazione spontanea di lutto, che nascerà da un sentimento di tristezza e non una pratica religiosa, una pratica ascetica imposta per obbligo. Quindi la formula quel giorno esclude la sua ripetizione. Il giorno della morte di Gesù, è chiaro che i discepoli tutto penseranno meno che a mangiare. La novità del rapporto che Gesù è venuto a proporre tra gli uomini e Dio non può in alcuna maniera avere somiglianze con il vecchio rapporto. Quando si accoglie la novità di Gesù, dobbiamo manifestarla in forme nuove, originali e creative. Tentare di accogliere questo messaggio del Vangelo e inserirlo dentro le strutture e le pratiche religiose del passato, avverte Gesù, significa perdere l'uno e perdere l'altro. Perdere la sicurezza che la religione ci dà e perdere la novità, la forza che il messaggio di Gesù dona. E Gesù lo fa con due esempi. Il primo, si parla di peggiorare la situazione, il secondo invece addirittura di perderlo. E anche qui notate gli argomenti di Gesù. Gesù parla in una maniera che tutti possono capire. Adesso, per indicare che la nuova relazione con Dio non poteva in alcun modo essere inserita negli schemi del passato, perché Gesù non fa un discorso biblico, cominciando da Mosè ai profeti, o non fa un discorso teologico? Gesù invece lo fa in una maniera, con una delicatezza da parte di Gesù. Tutte le volte che Gesù parla, tiene presente sempre due uditori che possono capire, l'uditorio femminile e l'uditorio maschile. Quando i rabbini parlavano, le donne erano escluse dall'orizzonte del loro insegnamento. Gli esempi non riguardavano mai le donne, considerate una categoria inferiore. La delicatezza di Gesù, quando deve parlare, quando deve portare degli esempi, usa sempre un'espressione che riguarda l'attività degli uomini, ma anche un'espressione che riguarda l'attività delle donne. Ed ecco allora Gesù, prima, sempre al punto importante, la precedenza, il lavoro delle donne. Dice, nessuno cuce una toppa di panno grezzo su un mantello vecchio, altrimenti endo tira il mantello, il nuovo e il vecchio, e si ha uno strappo peggiore. Era l'attività delle donne, rammendare un mantello, rammendare un vestito, era compito delle donne. Ma le donne nella loro saggezza sapevano che ha un abito vecchio non si mette un pezzo di tela grezzo, cioè non ancora lavorato, perché altrimenti questo strappa il vecchio e quindi lo strappo è ancora peggiore. Allora Gesù si rifà all'attività delle donne, alla logica, al buonsenso. Cosa vuol dire Gesù? Attenti a non inserire questa novità nelle vecchie strutture, perché lo strappo si peggiora, e qui l'Evangelista, per il termine strappo, usa volontariamente il termine greco che è scisma. Scisma significa divisione. E quindi Gesù già mette in guardia a quelli che saranno i rischi nella sua comunità, tra quelli che sono attaccati al passato e i fautori del nuovo. Non è possibile la convivenza. Non è possibile mettere la novità dell'insegnamento di Gesù dentro le vecchie strutture. Quindi, come non si possono combinare insieme l'allegria delle nozze con la tristezza del digiuno, non può esistere nessuna continuità tra il vecchio e il nuovo. Attenzione, ogni tentativo di armonizzazione, cioè di rattoppo, è destinato a fallire e a far peggiorare la situazione. È un monito molto importante, perché molte persone sono tentate di accogliere il nuovo è bello, ci piace, è meraviglioso questo messaggio di Gesù, però continuano ancora le pratiche di una religione tradizionale, continuano ancora a vivere delle strutture dell'antico ordinamento religioso. E cosa succede? Dentro di loro piano piano c'è questa divisione. Poi Gesù si rivolge all'attività maschile, quindi quella del ramento, l'attività femminile. Poi Gesù dice, e nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti gli otri erano fatti con pelle di animale, non mettere pelle di cammello o pelle di capra, che servivano per mettere il vino. Quando si invecchiavano, presentavano delle crepe, non riuscivano più a contenere il vino nuovo, perché il vino nuovo è frizzante, effervescente, la sua bollitura rischiava di far rovinare tutto. Allora dice Gesù, ed è l'attività maschile, e nessuno mette il vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri, e si perdono il vino e gli otri. No, a vino nuovo, otri nuovi. Allora, mentre prima Gesù aveva avvertito che ogni tentativo di rattoppare il vecchio con il nuovo era destinato a fallire, a far peggiorare la situazione, adesso avverte che chi tenta di farlo è destinato a perdere sia la bellezza della novità da lui portata, sia la sicurezza che proveniva dall'appartenenza all'istituzione religiosa. Il vino nuovo di Gesù non può essere assolutamente messo all'interno degli otri vecchi. Le vecchie strutture dell'educazione religiosa, dell'ordinamento religioso tradizionale, perché? Perché il vino nuovo è talmente effervescente che rompe gli otri, ma il guaio, si perde anche il vino. Quindi non gusti più la sicurezza del passato, ma non gusti più neanche la novità del nuovo. Allora Gesù avverte il pericolo che la comunità dei discepoli corre tentando di integrare la novità di Gesù negli vecchi schemi del religioso. Ogni assomiglianza con il vecchio è sospetta e è destinata al fallimento totale, ed è veramente un disastro. Allora Gesù invita la sua comunità ad essere creativa, il vino nuovo in otri nuovi, la comunità cristiana, che è donata dello Spirito, e questa è l'immagine del vino nuovo, deve saper trovare forme nuove, originali e creative per esprimere la realtà che vive e non ripetere la dottrina del passato. Vedete, e questo è nel Vangelo di Giovanni, la sicurezza, quando Gesù dice lo Spirito vi insegnerà ogni cosa. La Chiesa ha una grande ricchezza, la capacità che le ha dato Gesù di rispondere in maniera nuova ai nuovi bisogni che l'umanità crea. L'umanità cambia, pensiamo come è cambiata l'istituzione della famiglia, della società negli ultimi secoli, ed emergono sempre nuovi bisogni e nuove domande. La tentazione è di dare risposte vecchie, cioè ripetere la dottrina tradizionale. Quando si ripete la dottrina tradizionale, questo messaggio è destinato a fallire, perché la mia realtà, la mia situazione è completamente diversa da quella di mio nonno, dei miei bisnonni. Quindi le risposte che andavano bene, nessuno discute, non si discute la verità della dottrina, Si dice soltanto che la sua formulazione adesso non va bene. Allora una comunità cristiana, una chiesa che dia vecchie risposte ai nuovi bisogni è una comunità che rischia di restare inascoltata, perché la gente non l'ascolta. Allora la capacità della comunità è trovare nuove risposte ai nuovi bisogni della comunità. Il criterio di questa nuova risposta è il bene dell'uomo e il valore assoluto. L'abbiamo già detto altre volte, ma lo ripetiamo qui a conclusione di questo incontro. Il criterio che determina l'insegnamento di Gesù è l'unico valore assoluto, è il bene dell'uomo. Questo è l'unico valore assoluto nella vita del credente. Quando al bene dell'uomo si affianca un dogma, non si contesta il dogma, ma si affianca una verità, si affianca una dottrina, nessuno discute il dogma, la verità o la dottrina, ma quando al bene dell'uomo si affianca il dogma, la verità o la dottrina, inevitabilmente, prima o poi, in nome del dogma, in nome della verità e in nome della dottrina, si farà il male all'uomo, si farà soffrire. Allora il criterio interpretativo di Gesù, di questi vino nuovo, i nostri nuovi, c'è la dottrina, c'è la verità, c'è il dogma, vanno riformulati in maniera nuova, perché? Perché facciano del bene all'uomo e non del male, perché lo aiutano, non lo ostacolino. Questa è la novità portata da Gesù. Bene, abbiamo terminato la parte espositiva, credo che, come dicevamo all'inizio, un Vangelo molto importante. Adesso ci abbiamo qualche minuto per le vostre domande, anche mi diceva Riccardo che oggi è aumentato il numero di quanti si sono collegati in diretta a causa del maltempo, molti impauriti per le esagerazioni magari televisive del maltempo non sono potuti venire, grazie a questi strumenti riusciamo a condividere con gli altri. Ecco, c'è il nostro prezioso Renato con il microfono per chi vuole fare domande, interventi. Abbiamo qualche minuto, poi andiamo in chiesa per la celebrazione eucaristica. Beh, tutto chiaro, tutto meglio così. Aspettiamo Riccardo allora con le domande che vengono da coloro che si sono collegati. Ricordo tanto gli altri appuntamenti, specialmente l'incontro con Macuso in giugno. Sì, ecco, c'è. Benissimo.
Faccio una domanda, penso, un po' banale, ma allora i peccatori più grandi non sono i farisei? E dunque, perché vengono non considerati da Gesù? Cioè, voglio dire, non so se sono stata chiara. Il fariseo, in un certo senso, è il peccatore più grande, perché è colui che non si sente bisognoso di Dio.
Sì, dunque, c'è il concetto di peccato che Gesù ha cambiato radicalmente. Sapete, nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 9, nell'episodio del cieco nato, le autorità religiose, compresi i farisei, non hanno nessun dubbio. Dicono di Gesù: quest'uomo è un peccatore. Perché? Perché trasgredisce la legge divina. Quindi se noi guardiamo il rapporto degli uomini con Dio attraverso la legge, Gesù indubbiamente è un peccatore. Perché? Il comandamento più importante, quello che Dio stesso serva, Gesù lo trasgredisce. Allora, se la legge e quindi il rapporto con Dio, Gesù è senz'altro un peccatore. Ma Gesù è venuto a cambiare l'idea di peccato. Con Gesù, che è il Dio fatto uomo, il peccato non dipende più dal comportamento che l'uomo ha nei confronti della divinità, ma il comportamento che si ha verso i propri simili. Allora il peccato non è più un'offesa a Dio, ma è tutto quello che offende l'uomo. Questo è il senso del peccato per Gesù. Quindi Gesù ha cambiato l'indicazione. Il peccato non è un'offesa a Dio, perché Dio mai si offende. Il peccato, quello che offende l'uomo. Allora il rischio era che questi farisei, per onorare Dio, in realtà offendevano l'uomo. Allora in questo caso, senz'altro, è il peccato. Ecco, c'è il nostro Riccardo. Riccardo da qualche giorno non cammina, sente, vola a 10 centimetri.
No, adesso lascia perdere, Alberto, dai. Ma guarda che è terribile.
Da quando, no, lui non sente, da quando il regista ha detto che per la parte sua chiederà o a George Clooney o Antonio Banderas, non si regge più, non si regge più. Shh.
Lo doveva dire, quindi più forte di lui, va bene.
Grazie. Scendi, scendi,
scendo,
Riccardo.
Scendo qui.
Allora, mi dica, Giorgio.
Saluto a tutti gli amici che hanno seguito la diretta, appunto diceva Alberto, sono stati numerosi, c'è stato un picco di 128 collegamenti.
Salutiamo tutti.
Dall'Italia. C'è Vilma che dopo aver sentito sul digiuno, perché il venerdì santo continuano a dirci che è giorno di digiuno ed astinenza. E Antonio, perché se all'Eucaristia si possono allora accostare anche i fratelli separati.
Chi sono i fratelli separati?
Io ritengo che siano i protestanti, proprio i luterani, gli ortodossi, tutti quelli che non fanno parte della cattolicità. Io credo che i fratelli, non i divorziati, io ho capito, fratelli separati, penso che sia la Chiesa riformata.
La seconda sono regole che non hanno alcun senso. Immaginate a un pranzo al quale si dica te sì e te no, questo sarebbe un assurdo, quindi purtroppo sono regole religiose che non hanno alcun senso, alcun significato. Quindi l'Eucaristia è il pranzo per tutti, non ci sono meritevoli o no. È importante che nell'Eucaristia Gesù abbia preso pane, è importante questo. Il pane palestinese era un pane tondo. È importante la forma di questo pane, perché Gesù non ha scelto per l'Eucaristia, poteva sceglierlo, l'agnello pasquale. Perché quando si mangia e c'è la carne suppone una gerarchia di importanza. Quando abbiamo a tavola un ospite importante, è chiaro che le parti migliori dell'agnello o del pollo le diamo all'ospite, le parti meno importanti le diamo ordinariamente alle persone meno importanti. Quindi se Gesù avesse adoperato un agnello avrebbe creato una gerarchia di importanza, e invece Gesù prende il pane, ma un pane tondo. Un pane tondo significa che non c'è una parte più buona dell'altra, una parte più importante, per cui l'Eucaristia crea l'unità, crea la comunione. Sarebbe assurdo che proprio nell'Eucaristia ci fosse la divisione. Qual era la prima domanda? Il venerdì. Allora, il venerdì è una legge che va rispettata, una legge religiosa, una legge ecclesiastica. Perché io certe cose non è che ci sono arrivato subito. Quando tanti anni fa ero qui di comunità, il primo venerdì santo, ho deciso appunto di fare digiuno. Ma sono giorni di festa, la gente in giro, mi capitano degli amici di passaggio, li invito a pranzo, e che fa? L'invito a digiunare. E allora abbiamo fatto un pranzo. L'anno dopo dico, stanno il venerdì santo, digiuno. E lo stesso sono capitate degli ospiti a pranzo. Il terzo anno, e allora mi sono ricordato negli Atti degli Apostoli, quando Pietro sta sulla terrazza e ha fame, e gli viene mostrata una tovaglia con tutti gli animali della creazione, e gli arriva un ordine e dice, alzati, uccidi e mangia. E Pietro cosa fa? Giammai il Signore ha mangiato qualcosa di impuro. La seconda volta, alzati, uccidi e mangia, giammai il Signore. La terza volta, e il povero Pietro, da quanto il gallo ha cantato, al numero tre va in fibrillazione, e ha capito. Allora io il terzo anno che volevo far digiuno, e sono arrivati gli ospiti, ho capito. E da quel momento è una tradizione qui per Montefano, uno dei piatti caratteristici, noi il venerdì santo mangiamo i gnocchi con la papera. Perché? Perché non è un giorno, dobbiamo far finta di essere tristi, lutto, anche perché, insomma, c'è la notizia che Gesù poi è risuscitato, quindi inutile, fa finta sto giorno, soffriamo per Gesù che è morto, e lui dice, guarda che sono risuscitato. Allora, il Venerdì Santo è il giorno in cui si scopre quanto Dio ci ama, fino a che punto ci ama. E allora non si può far lutto, ma si può far festa. Ma questo non ditelo ai vostri parroci, altrimenti ci create ancora più guai. Ci vediamo giù alle 12 in punto per la celebrazione eucaristica. Grazie a tutti quanti che siete intervenuti. Grazie a Renato.